La libertà dell'Europa dipende da quella dell'Ucraina. Zelensky a Bruxelles si è rivolto così ai leader europei con due richieste: una corsia preferenziale per Kiev per entrare nell'Unione e l'invio dei caccia militari. Ma l'Europa tentenna e teme l'escalation della guerra. Dal campo intanto arrivano i segnali dell'inizio dell'offensiva di Mosca a Lugansk. I russi hanno intensificato gli attacchi, puntano a sfondare le difese ucraine, ha detto il governatore della regione. E tra Italia e Francia ancora uno scontro, Meloni contro Macron per il vertice con Zelensky e Scholz. È stato inopportuno e poi Salvini rincara: risponderemo alla Francia nelle prossime settimane. A Bruxelles, al Consiglio europeo, con il presidente ucraino, il governo italiano appare isolato. È saltato anche il bilaterale tra Meloni e Zelensky. Più di 20.000 morti. Il terremoto in Turchia e Siria è il più grande disastro naturale del nostro tempo, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite. Dall'ONU l'appello a fare di tutto per far arrivare gli aiuti, nonostante le divisioni e le tensioni politiche. Centinaia di migliaia di persone hanno perso tutto e il freddo peggiora la situazione. Nel GR il racconto del nostro inviato dalla città turca di Adana. Cospito deve restare al 41 bis. Il ministro della giustizia Nordio ha deciso di confermare il regime speciale per l'anarchico. Le sue condizioni di salute non possono essere decisive, ha scritto il guardasigilli, e può ancora comunicare con l'esterno. A questo punto l'ultima strada possibile è la Corte di Cassazione, che deciderà il 24 febbraio. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Partiamo dalla guerra in Ucraina, che oggi vede due fronti di notizie. Uno riguarda il campo, quello che sta succedendo nel paese con l'offensiva russa. Dall'altra parte invece c'è la diplomazia, che oggi ha il proprio centro a Bruxelles. Zelensky oggi era lì, dove prima il Parlamento europeo, poi il Consiglio, è tornato a chiedere i caccia da combattimento all'Unione europea. La libertà dell'Europa dipende da quella dell'Ucraina, ha detto, rivolgendosi agli europarlamentari, ribadendo la necessità di invii rapidi. Il viaggio a Bruxelles del presidente ucraino conclude le sue 48 ore in Europa, dopo essere stato ieri prima a Londra e poi a Parigi, dove ha incontrato Macron e il cancelliere tedesco Scholz. Cosa porta a casa Zelensky da questo viaggio? Qual è il bilancio che si può fare? Sentiamo Martina Stefanoni.
Il viaggio di Zelensky in Europa non è iniziato casualmente da Londra. Downing Street è fin dall'inizio uno dei più grandi sostenitori di Kiev e sulle armi ha in più momenti aperto la strada per un cambio qualitativo degli invii. Da qui Zelensky è partito con la richiesta di caccia militari, che ha poi portato prima a Parigi e poi oggi a Bruxelles. Qui oggi ha fatto appello al senso di appartenenza ad un progetto comune sostenuto da valori democratici e umanitari comuni ai quali ha opposto la Russia. Il suo discorso ha strappato molti applausi e standing ovation, ma quando si è arrivati alle richieste concrete, le risposte dei leader europei sono state un po' più tiepide. Due erano gli obiettivi di Zelensky: una corsia preferenziale per l'Ucraina per entrare nell'Unione Europea e l'invio di caccia militari. Sul primo punto la posizione europea rimane la stessa: per l'ingresso l'Ucraina deve rispettare i criteri e portare avanti le riforme richieste. Nessuna accelerazione, quindi. Per quanto riguarda i caccia, invece, nonostante Zelensky abbia parlato di segnali positivi e nonostante il parere più che positivo in questo senso di Metsola, von der Leyen e Michel, i paesi membri sembrano più cauti, a partire da Berlino e Parigi, che dicono che al momento è più importante concentrarsi sulle necessità immediate. Il viaggio di Zelensky, dunque, è stato un successo a livello simbolico e politico, ma non dal punto di vista concreto delle sue richieste, che per ora rimangono ancora solo promesse.
E l'urgenza di Zelensky sui jet da combattimento, come dicevamo, è legata anche all'imminente nuova offensiva russa attesa da settimane. Inizialmente sembrava che sarebbe stata un'offensiva di primavera, ma dagli spostamenti sul campo sembra che possa essere più vicina. Oggi il governatore della regione di Lugansk ha detto che è già in corso e che i russi stanno cercando di sfondare le linee ucraine a Kremlin. Anche secondo il think tank statunitense Istituto per lo Studio della Guerra, le forze russe hanno ripreso l'iniziativa e iniziato la grande offensiva. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri, che si trova in Ucraina, dove è appena tornato.
I russi hanno tutto l'interesse ora, prima che arrivino i Panzer, i Leopard 2 e i nuovi pacchetti di armi occidentali, a sfruttare la superiorità numerica e quindi a mettere in campo una serie di avanzate sistematiche e appunto quindi che prendono il nome di offensiva. Il secondo motivo è frutto di incrocio di dati satellitari sia del satellite SkySat che di Maxar, che poi dei vari punti dove i russi stanno attaccando. E mettendo insieme questi dati si evince che non si tratta dei soliti bombardamenti per affiaccare le difese ucraine, ma sembra che la ratio sia appunto quella di colpire i punti strategici onde tentare poi di fare breccia nelle difese ucraine.
E a Bruxelles, con il Consiglio europeo, con Zelensky, non c'è stato nessun bilaterale tra Giorgia Meloni e il presidente ucraino. Se ne era parlato, poi è stato declassato a una semplice conversazione a margine della riunione, in linguaggio diplomatico una differenza non da poco, e che emerge, si evidenzia ancora di più, dopo il vertice a tre a Parigi, con il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz, un trilaterale da cui l'Italia è stata esclusa e che ha provocato una reazione stizzita di Meloni. Oggi la Premier lo ha definito inopportuno. La verità è che fra il governo italiano e quello francese c'è in corso un vero e proprio scontro. Sentiamo Anna Bredice e poi Luigi Ambrosio.
Tajani cerca di metterci una pezza. L'Italia non si sente per nulla esclusa, dice il ministro degli esteri, che da ex commissario europeo conosce bene le dinamiche diplomatiche tra paesi ad un passo da trasformarsi in crisi. E qui la crisi si è quasi sfiorata, perché Giorgia Meloni non ha fatto niente per negare e ridimensionare il torto subito di non essere stata invitata alla cena di ieri, di non essere cioè riuscita in questi tre mesi a rendersi affidabile ed entrare a pieno titolo in quell'asse con Germania e Francia che è il nucleo del potere economico europeo. E ciò che è accaduto oggi non ha per nulla aiutato ad abbassare la tensione. Un bilaterale con Zelensky non c'è stato, sarebbe stato utile per recuperare l'esclusione. Meloni è rientrato in un incontro col presidente ucraino insieme ad altri paesi, tra cui Spagna e Polonia. Palazzo Chigi poi si è affrettata a dire che al termine di questo incontro Meloni e Zelensky si sono riusciti a parlare da soli. A lui la presidente del Consiglio ha assicurato un aiuto a 360 gradi, concetto che ha già affermato più volte. Un risultato insoddisfacente per l'immagine e per la forza del suo governo in Europa. Macron sembra non avere nessuna fretta di sanare questa frattura diplomatica, anzi ha rivendicato l'asse con la Germania. I rapporti tra Parigi e Roma sono difficili dall'inizio del governo, con la questione delle navi dell'ONG. Appare in affanno Giorgia Meloni, ansiosa di affermare una fede atlantica, un sostegno all'Ucraina chiaro, senza i doppi sensi di Salvini, ma fa fatica per le contraddizioni della sua maggioranza e per il suo passato da leader sovranista, più amica di Orban che di Macron. Linea allo studio.
È una questione di affidabilità. I paesi europei che hanno escluso Meloni non si fidano. Non puoi rivendicare di essere sovranista e poi pretendere di sederti allo stesso tavolo di Francia e Germania. L'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea e la sua svolta politica è un problema serio che pone il nostro paese ai margini. Il governo italiano oscilla tra l'ambizione al protagonismo, basti pensare ai viaggi di Meloni in Nord Africa per i contratti energetici e la voglia di rompere, come quando la Premier afferma che vuole fare prevalere l'interesse nazionale o come quando ha iniziato a scontrarsi con la Francia, tanto da costringere Mattarella a intervenire per scongiurare una gravissima crisi politica e diplomatica. Poi c'è un altro piano che diventa cruciale quando si parla di guerra in Ucraina. Qual è la linea del governo italiano? Da un lato c'è Fratelli d'Italia che cerca di accreditarsi come una destra filo occidentale e filo NATO nonostante le origini culturali del partito di Meloni. Dall'altra il governo annovera Salvini e Berlusconi, due che non nascondono simpatie e rapporti con la Russia putiniana. Quando Salvini ripete le battute sulla partecipazione di Zelensky a Sanremo, non sta solo cercando di guadagnare visibilità, sta dicendo cosa pensa della guerra. Pretendere che il governo italiano partecipi a riunioni delicate dove si parla di aiuti militari e strategici all'Ucraina è complicato, date queste premesse. Fino a quando Meloni non metterà a tacere i suoi alleati, ammesso che le interessi farlo, di lei non ci si fiderà. Le sue espressioni corrucciate di fronte a Macron e Scholz non cambieranno questo dato di fatto.
Dopo quattro giorni il numero dei morti in Siria e in Turchia per il terremoto ha superato quota 20.000. Le ricerche continuano per la quarta notte consecutiva, mentre pian piano svanisce la speranza di trovare altri sopravvissuti, anche a causa del freddo e della neve. Centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza casa e hanno bisogno urgente di aiuti. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha definito il sisma il più grande disastro naturale del nostro tempo, facendo appello all'unità e alla necessità di mettere le persone davanti alla politica. Oggi sono arrivati in in Siria i primi aiuti umanitari delle Nazioni Unite, ma le sanzioni rendono più complicate le operazioni di invio. Estremamente complicata anche la situazione in Turchia, dove alcune zone rimangono ancora completamente isolate. Sentiamo il nostro inviato ad Adana, in Turchia, vicino all'epicentro del sisma, Emanuele Valenti.
Adana è anche un hub in tutti i sensi, qui arrivano gli aiuti internazionali, ma qui arrivano anche molte persone che scappano dalle zone ancora più colpite rispetto alla città di Adana. Parliamo di una grande città che ha all'incirca 3 milioni di abitanti. Questa mattina sono stato innanzitutto in uno degli ospedali della città. Qui sono arrivati molti feriti da altre zone più a est. Sono entrato nel pronto soccorso, nell'area emergenza del più grande ospedale della città, e dentro c'erano centinaia e centinaia di persone, non solo le persone che vengono soccorse, curate, il primo soccorso, ma c'erano anche molti familiari che aspettavano, letteralmente accampati nell'area del pronto soccorso, un grande pronto soccorso. Questa è una scena che si vede in diversi luoghi pubblici, certo che vista in un pronto soccorso di un ospedale fa un certo effetto. Parliamo di centinaia di persone tra l'interno della struttura e anche l'esterno. Ci sono almeno 5 grandi ospedali qui ad Adana. Ho visitato poi, sono anche stato in alcuni campi improvvisati organizzati dalla Protezione Civile turca, soprattutto nei parchi.
Andiamo in Italia con il caso Cospito. Oggi è arrivato l'atteso parere del ministro della giustizia. Carlo Nordio ha deciso che il detenuto anarchico deve restare a regime di 41 bis stabilito dal suo predecessore Marta Cartabia e che la sua salute in questo momento non è determinante per un'altra decisione. Cospito sta scontando l'ergastolo ostativo per 2 pacchi pieni di polvere pirica esplosi di notte all'esterno della caserma dei carabinieri di Fossano. Fonti del ministero motivano la decisione con il rischio che Cospito possa comunicare con l'esterno e sul la base dei pareri dei magistrati. Nordio sul tavolo però ne aveva 2, uno della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo che apriva una possibile revoca del 41 bis e uno invece della Procura di Torino che chiedeva di mantenerlo. Per l'ex presidente della Commissione parlamentare contro la tortura, Luigi Manconi, si tratta di una scelta ideologica. L'ha intervistato Massimo Alberti.
Pochi giorni fa la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo aveva ipotizzato una soluzione diversa.
Nordio sul tavolo aveva anche il parere opposto della Procura di Torino, ha scelto questo.
Di altre relazioni provenienti da altre istituzioni, tuttavia prendeva in seria considerazione la possibilità che Cospito venisse spostato dal regime di 41 bis a quello di alta sicurezza con censura, il che potrebbe in ogni caso garantire le finalità che il regime di 41 bis dovrebbe assicurare, ma avrebbe sottratto Cospito alla condizione attuale così pesantemente punitiva e afflittiva.
Perché allora secondo lei questa scelta?
La strategia del governo appare molto chiara: ha inventato un nemico, ovvero l'assalto anarchico allo Stato, e intorno alla invenzione di un nemico doveva mantenere anche una linea di fermezza coerente con l'ispirazione ideologica di idea di giustizia che la destra coltiva.
Tra circa un'ora la terza serata del Festival di Sanremo, i temi portati sul palco dell'Ariston non stanno piacendo alla destra di governo, dall'omaggio alla Costituzione ai temi della fluidità di genere. Il ministro della Cultura Sangiuliano oggi ha chiesto agli organizzatori di dedicare un momento del festival domani al ricordo delle foibe. Mentre la RAI si è ufficialmente dissociata da Fedez, ieri nel corso della sua esibizione aveva strappato la foto del vice ministro Bignami di Fratelli d'Italia vestito da soldato nazista. Questa sera come co-conduttrice ci sarà la pallavolista Paola Egonu, la campionessa, terrà un monologo sul razzismo che lei stessa ha dovuto subire. Oggi in conferenza stampa Egonu ha detto: sì, l'Italia è un paese razzista.
Come hai detto, secondo me è un paese razzista che però sta migliorando. Non voglio sembrare polemica o fare la parte della vittima, però semplicemente dire come stanno le cose.
Chiudiamo il giornale radio con l'addio a Burt Bacharach. Oggi è morto nella sua casa di Los Angeles, è stato uno dei più grandi autori del pop. Il servizio di Niccolò Vecchia.
Burt
Bacharach è stato uno dei personaggi più importanti della musica popolare del secondo Novecento. La sua morte, arrivata per cause naturali all'età di 94 anni, viene accolta in queste ore dal cordoglio di pressoché tutto il mondo della musica e dei suoi nomi più illustri, molti dei quali sono stati fortemente influenzati dal lavoro del pianista e compositore americano. Uno dei suoi primi lavori importanti fu come pianista e arrangiatore della band di Marlene Dietrich a fine anni 50, mentre negli anni 60 fu la collaborazione con il paroliere Hal David a creare una delle più straordinarie macchine da hit della storia della canzone. Jim Pitney, Dionne Warwick, Aretha Franklin, Tom Jones, Barbara Streisand e decine di altri interpreti furono abbastanza fortunati da poter cantare una delle loro canzoni, che erano quasi una garanzia di scalare le classifiche. E poi ancora le colonne sonore, i 3 Oscar ad aggiungersi ai 6 Grammy conquistati nella sua lunga carriera, che non aveva mai davvero abbandonato. Tra qualche settimana infatti uscirà un cofanetto a cui Bacharach ha collaborato in prima persona, che celebrerà lo splendido incontro con Elvis Costello nel 1998, che diede vita all'album Painted from Memory. Burt Bacharach ci lascia un repertorio enorme, la cui influenza sulla grammatica e l'estetica della musica pop è davvero incomparabile, e non smetteremo di celebrarlo e raccontarlo.
Tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Alessandro Principe, in redazione anche Martina Stefanoni e Massimo Alberti. La prossima è alle 22:30. A tutti una buona serata.